17:37, accennavamo dunque alla nostra seconda parte, verrà presentato questa sera alle 19 all'HAC di Lugano, nella sala refettorio del convento, il libro che ripercorre a partire dall'antichità fino ad arrivare ai regimi totalitari del Novecento la storia dell'omosessualità, ma soprattutto come si sia evoluto nel tempo l'atteggiamento avuto dalla società nei riguardi degli omosessuali. Un saggio storico che si intitola Tutta un'altra storia, l'omosessualità dall'antichità al secondo dopoguerra, lo pubblica il Saggiatore. Del volume abbiamo il piacere di ospitare qui in studio con noi l'autore Giovanni Dall'Orto. Buon pomeriggio, benvenuto.
Buon pomeriggio a voi.
Ci ha raggiunto in studio grazie al fatto che appunto questo pomeriggio, questa sera sarà a Lugano, giornalista, storico, scrittore, militante gay. Perché si è arrivati, le faccio subito una domanda come dire di pertinenza su questo volume, perché si è arrivati solo ora a colmare questa lacuna su di un tema così dibattuto, tanto più che un libro come il suo, costruito a partire da testimonianze e documenti finora ignorati, non può che essere di aiuto per una riflessione puntuale sull'omosessualità in chiave storica?
Perché c'è stata una resistenza culturale, perché c'è stato un boicottaggio, specialmente nel mondo accademico italiano. Vorrei specificare che parlo dell'Italia, che è la realtà che conosco, la realtà svizzera non la conosco bene. E probabilmente io penso, la mia ipotesi, che sia morta una generazione di baroni accademici, perché assieme al mio libro sono usciti altri 5 libri di storia dell'omosessualità nel giro di 5 anni. Quindi si è veramente aperta una strada che prima non era aperta. Quindi questo lascia sperare che nei prossimi anni ci sarà un dibattito piuttosto acceso e nuovo su questo argomento.
Un dibattito politico e sociale molto acceso negli ultimi anni, si è tanto discusso e dibattuto sulle unioni civili fra persone dello stesso sesso, fra gay, un tema caldo, pensiamo alla Francia, pensiamo ovviamente anche all'Italia, del quale si torna ciclicamente a parlare. Eppure, leggendo il suo libro, si scopre che l'idea di un matrimonio fra persone dello stesso sesso non è così recente come si può pensare, anzi.
No, ho dedicato un capitolo ai matrimoni omosessuali nell'Italia del 1500, che è una cosa che ci fa un po' rizzare i capelli in testa. Questo perché per me era importante sottolineare come di fronte a tante persone che dicono che noi adesso ci siamo anche inventati questa storia del matrimonio tra persone dello stesso sesso, che una volta la gente era un po' più sana di mente, adesso noi siamo impazziti. In realtà ci sono stati dei casi di persone che si sono autosposate, ovviamente, ma in un caso molto interessante a Roma a metà Cinquecento, che coinvolge una dozzina di persone, sono immigrati spagnoli e portoghesi, che avevano fra loro un paio di frati, di preti, e che usavano la chiesa di San Giovanni Porta Latina a Roma per sposarsi tra di loro con tutti i riti del matrimonio eterosessuale. Ovviamente li hanno scoperti, li hanno torturati, li hanno fatti confessare, li hanno bruciati. Ecco, la differenza fondamentale tra l'epoca del passato e oggi, e non è che all'epoca nessuno venivano in mente queste cose, la differenza è che se qualcuno veniva in mente veniva bruciato. Oggi c'è chi vorrebbe farlo ma non riesce più a farlo. Per me è stato importante parlare di questi casi, ce n'è un altro a Napoli sempre nel Cinquecento, per mostrare come in un'epoca in cui delle persone rischiavano la vita per fare questi gesti simbolici, erano comunque disposti a farli, perché avere un riconoscimento sociale del valore dei propri affetti, dei propri sentimenti per gli esseri umani è così importante che nella storia ci sono state persone che hanno rischiato la vita per poterlo fare. E quindi non è così strano che oggi questa richiesta venga fuori nuovamente.
Lei ha accennato a fuori di testa, c'è un grande, tra virgolette, perché adesso parleremo anche della sua immagine di storico, no? Chi ha scritto la storia della follia, Foucault, si è anche concentrato sulla storia dell'omosessualità. Lei nel suo lavoro scardina un po' quella che era la tesi sostenuta da Foucault, considerato appunto uno dei massimi studiosi di questo tema, secondo il quale l'omosessualità sarebbe stata una costruzione sociale opera dei medici dell'Ottocento. La sua posizione è diversa.
La mia posizione è che Foucault ha invertito causa effetto. Non nego la grandezza di Foucault come filosofo, epistemologo. Ho degli amici che insegnano filosofia, mi dicono che loro senza gli strumenti culturali creati da Foucault non riuscirebbero a lavorare, e io non entro in un campo che non è mio. Però come storico i dati ci raccontano una storia che è esattamente inversa. Noi vediamo che a partire addirittura dal 5-600, ma in Italia anche dal 300, si formano delle sottoculture omosessuali, nelle quali la gente parla di noi e loro con una identità di gruppo, una coscienza di formare un gruppo e con delle spiegazioni. del perché loro vivono secondo una natura diversa. Io ho dedicato un capitolo a un poeta del 400 Pacifico, Massimo d'Ascoli, che dice: è la natura che mi ha fatto nascere sodomita. Quindi non è il medico dell'Ottocento che ha creato l'omosessuale, è l'omosessuale che nel Settecento comincia a scrivere ai medici dicendo: noi siamo un gruppo che esiste, la medicina non può continuare a ignorarci, e sommerge i medici, gli psicologi, i neurologi, gli psichiatri, eccetera, di questi memoriali in cui c'è già chiarissima l'idea di essere una razza a parte, una specie a parte. I medici dell'Ottocento non hanno inventato l'omosessuale, hanno medicalizzato una figura che stava rivendicando uno spazio storico. L'hanno patologizzata, l'hanno resa negativa, tutto quello, questo è tutto vero, è una realtà contro cui abbiamo lottato, ma non hanno assolutamente inventato. L'invenzione è qualcosa che nasce dal gruppo sociale stesso, come succede sempre, come normale, come naturale.
La riflessione sulla natura, anche una delle tesi ancora oggi battute da chi si schiera contro i gay, vale a dire quella che sostiene che l'omosessualità sia sbagliata perché contro natura, ebbene anche questa idea che nasce con i greci va contestualizzata e riconsiderata.
Sì. Io sono uno storico, quindi quando affronto un concetto lo guardo nella sua prospettiva storica. Non posso fare a meno di notare come il significato di contro natura non solo non nasce con i cristiani, ma nasce con Platone, quindi in pieno paganesimo, ma ha un significato, se vogliamo, addirittura inverso a quello che viene dato oggi. Quando noi andiamo da una sentinella in piedi e le chiediamo cosa vuol dire contro natura, vuol dire che gli animali non lo fanno. Coloro che hanno inventato questo concetto dicevano: non dobbiamo essere come gli animali che si accoppiano tra individui dello stesso sesso, noi siamo esseri umani, abbiamo la ragione, e quindi la nostra natura è non fare certe cose. Ci sono delle parole che cambiano, passano di cultura in cultura, cambiando di significato. I cristiani oggi, quando usano il concetto di contro natura, non fanno più riferimento a un concetto chiaro come era all'epoca in cui è stato inventato. E la cosa che ho trovato divertente nel mio libro è mostrare come, quando i cattolici parlano di contronatura, stanno usando un concetto che è nato con lo stoicismo pagano nel secondo secolo avanti Cristo. Non c'è assolutamente nulla di cristiano in questi concetti, e i cristiani stanno combattendo ferocemente per difendere un concetto pagano del secondo secolo avanti Cristo. Sono i paradossi della storia.
Lei accennava al lavoro sulle fonti, il volume che lei ha realizzato, di cui ricordo il titolo: Tutta un'altra storia, l'omosessualità dall'antichità al secondo dopoguerra. È un volume poderoso anche in numero di pagine. Quanto è stato difficile lavorare sulle fonti, sui documenti, e se queste fonti e questi documenti l'hanno portata anche a sondare quanto accadeva nella Svizzera italiana?
Non esistono altri documenti, libri storici in questo momento, quindi ovviamente ho dovuto fare un po' tutto da solo, e ovviamente è stato difficile, anche se negli ultimi 8 anni, da quando esiste internet, le ricerche sono diventate molto più facili. E proprio perché l'omosessualità è una realtà che esiste ovunque, in tutti i secoli, in ogni posto, è ovvio che anche quando si alza il coperchio di Lugano, della realtà di Lugano, viene fuori qualche cosa. Posso semplicemente buttare lì, perché non abbiamo tempo, lo scandalo del vescovo Peri Morosini, che nel 1917 fu costretto alle dimissioni dal suo seggio per uno scandalo omosessuale che fu causato non dagli anticlericali, come uno potrebbe pensare, ma dal partito clericale, che lo riteneva troppo liberale, troppo aperto. Ci fu un processo canonico, dovettero andare a Roma, e alla fine lo perse perché il suo valletto testimoniò contro di lui. Della questione parlò il Corriere del Ticino, insomma ci sono documenti. Oppure c'è il caso di una donna lesbica di Perugia che sedusse, diciamo così, la moglie di un importante professionista, che alla fine, invece di andare per vie legali, venne a Lugano a fare un annullamento di matrimonio, perché all'epoca in Italia il divorzio non esisteva, e le carte sono ancora qua a Lugano da qualche parte da ricercare. Oppure, vabbè, questo magari un pochino più noto in Ticino, il caso di Elisar von Kupfer, che a Minusio creò questa specie di santuario, il Santuarium Artis Elisario, anche oggi è la biblioteca comunale di Minusio, riempiendola di quadri di ragazzi nudi, e doveva essere nelle sue intenzioni un santuario alla bellezza maschile e all'amore tra uomini. Quindi anche in realtà non necessariamente metropolitane, non stiamo parlando di Berlino, Londra, Parigi, New York, stiamo parlando di realtà come quella del Ticino, incrociano nella loro storia la problematica della storia dell'omosessualità. Siamo un filo che fa parte del tessuto di tutte le storie, non soltanto delle grandi storie.
Tutta un'altra storia, l'omosessualità dall'antichità al secondo dopoguerra, lo pubblica Il Saggiatore, uscito lo scorso anno. L'autore Giovanni Dall'Orto sarà protagonista di una conferenza questa sera alle 19 all'HAC di Lugano, nella sala refettorio del convento. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi di avermi invitato. Grazie.